carissimi amici, benvenuti al nostro programma di approfondimento di alcuni temi biblici. Questo trimestre stiamo parlando dell'Esodo, quindi un momento di nascita, di uscita da una situazione molto dura di stallo per andare verso un luogo, una terra promessa dove le condizioni sono adatte a poter stare bene. È un tema che riguarda la storia del popolo di Dio raccontato nella Bibbia, ma è un tema che possiamo sentire molto vicino alla nostra esistenza, perché là dove c'è qualcuno che soffre, là dove c'è un momento di schiavitù, di oppressione, di chiusura di ogni prospettiva, Dio vuole intervenire per liberare, e lo vuole fare anche circondandosi e con la collaborazione di persone di buona volontà. In tutto il messaggio biblico il Signore chiama delle persone. Con noi abbiamo Roberta Vittori e Nino Plano, a cui diamo un caloroso benvenuto, e quindi vogliamo salutare e ringraziare per essere qui. Benvenuti carissimi.
Grazie Maria Rosa.
Grazie.
Allora, ricordiamo che Nino Plano è pastore della Chiesa Cristiana Avventista e in questo momento vive con la sua famiglia, con Roberta che è sua moglie e i loro ragazzi a Firenze. E mentre tu, Roberta, lavori per Casa Aurora, che è, puoi dire in due parole di che cosa si tratta per chi non conosce questa struttura?
È una struttura ricettiva dove ospitiamo per la maggior parte persone che hanno esigenze ospedaliere, problematiche relative alla salute e i loro familiari.
Grazie, quindi è sempre nel campus della Facoltà Avventista di Teologia, che tra l'altro ci aiuta sempre con i suoi docenti nella produzione del nocciolo della questione e di altri sussidi che voglio pubblicizzare anche in questo incontro, e qui potete trovare dove recuperarli in rete per poter arricchire la vostra preparazione, il vostro studio su questa tematica. Prima di addentrarci nel tema di oggi, preghiamo insieme e vi voglio invitare ad unirvi a noi in preghiera. Signore, ti vogliamo ringraziare perché nel tema di questa settimana, in questo percorso che stiamo facendo per conoscere meglio il libro dell'Esodo e quello che ci dice su di te, io ho trovato un appello, che è quello ad avere un cuore morbido, un cuore pronto ad ascoltarti e anche a fare dei passi che tu mi indicherai. Però allo stesso tempo mi sono anche resa conto di alcune difficoltà che magari posso avere nel lasciarmi andare nelle tue mani, e è la storia che vedremo questa settimana. E ti voglio chiedere, Signore, per ognuno di noi, che il nostro cuore possa essere aperto. Fai che questo tema ci possa aiutare individualmente in questo, perché farà del bene a noi e anche agli altri. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen.
Amen.
Allora, la lezione ci parla di, si incentra in uno dei momenti più drammatici di questa storia, forse, di liberazione, che è quello delle piaghe. Infatti si intitola proprio così. Ci sono dei testi chiave. Il versetto introduttivo ci dice che il cuore del faraone comunque si indurì e non lasciò andare i figli di Israele, come il Signore aveva detto per bocca di Mosè. Quindi Dio aveva chiesto al faraone di lasciare andare il popolo, il faraone ha un cuore duro, chiuso, e nonostante diversi segnali, diverse manifestazioni che gli possono fare capire l'intenzione di Dio, la sua potenza, la realtà che Dio vuole perseguire, il faraone resta sulla sua posizione. Questo ci fa pensare a un Dio attivo sempre nell'opera di liberazione per sollevare gli oppressi. Anche gradualmente, anche nel corso del tempo, questa liberazione arriva, e quindi è importante sapere quanto la Bibbia, in tutti i suoi libri, ora siamo nell'Esodo, ma troviamo in tutti i libri biblici un riferimento al fatto che Dio non approva chi esercita un abuso sugli esseri umani. Questo deve essere un concetto per noi molto chiaro. Dio ha pazienza perché ama ogni persona, ma il suo intervento, la sua opera è in azione, e sappiamo che si manifesterà in modo totale al ritorno di Gesù. Quindi è un tema che ci porta non solo dalla storia di Mosè, ma anche fino al passato, al presente e al nostro futuro. Dio colpisce con le piaghe attraverso l'Egitto, proprio attraverso delle situazioni che vanno anche a toccare l'economia egiziana, la cultura, la religione egiziana. E c'è anche un testo fra quelli suggeriti nel libro dei Numeri, al capitolo 33, versetto 4, dove è scritto che le cose che accadono in questo contesto, di cui ora parleremo con Roberta e Nino, sono anche un giudizio sugli dèi egiziani, che si dimostrano essere impotenti, inesistenti. Quindi è un racconto molto dettagliato e articolato che troviamo proprio nel libro dell'Esodo, dal capitolo 7 fino ai seguenti. E volevo con Roberta dire che lo possiamo leggere tutto d'un fiato questo l'accaduto, ma vediamo in particolare la figura del faraone, che reagisce in modi diversi ogni volta, cioè ogni cosa che accade lui fa ha diverse reazioni. Possiamo commentare con te questo re, questo leader del popolo, come mai reagisce così diversamente? Che cosa c'è dietro le sue reazioni? Cosa possiamo dire?
Allora, quello che mi viene da pensare sui repentini cambiamenti delle reazioni del faraone è che lui da uomo reagisce umanamente solo quando è sotto pressione, nei periodi appunto in cui le piaghe si manifestano. In quel momento vede che lui non può nulla contro questi grandi avvenimenti, anche di una certa entità, e che hanno dato appunto anche problematiche di tipo economico al paese, e lì si riconosce bisognoso, si riconosce umano, si riconosce limitato, di fronte invece a un signore che è dominatore e dominante. E poi invece, quando le piaghe passano, la sua reazione diventa quasi di dimenticanza, cioè si dimentica di quello che era accaduto poco prima e rientra sempre nella stessa dinamica in cui il testo dice il suo cuore si indurì, il cuore del faraone si indurisce, cioè riprende il suo orgoglio, riprende la sua dinamica di potere, nella quale lui si sente di essere una divinità, e appunto ogni volta la sua promessa di liberare Israele viene ritirata. In questa dinamica di potere, però, in cui lui pensa di essere potente, in realtà poi viene meno non solo a Dio, ma viene meno anche a se stesso e alla sua parola, perché lui dà la parola che il popolo di Israele si ribella, e invece poi si rimangia la sua stessa parola.
Sì, prima dice lo libero e poi si smentisce.
Sì. E questo accade quando noi appunto siamo pieni di noi stessi. Pensiamo agire con la nostra prepotenza e di essere migliori degli altri, ma poi quello che dimostriamo agli altri è che non siamo veramente consapevoli dei nostri limiti.
E quindi è interessante questo profilo del faraone. Le piaghe, come dicevamo prima, sono, e qui la scuola del sabato lo illustra bene, anche dei giudizi sulle dèi dell'Egitto, cioè sembra che Dio stia parlando il linguaggio del faraone per aiutarlo a capire proprio col suo linguaggio che c'è qualche cosa che deve cambiare. E, per esempio, nella lezione, già nella parte Dio contro gli dèi, che è la parte di domenica, già i segnali, quello del bastone trasformato in serpente era una manifestazione contro il serpente, che era uno degli dèi d'Egitto. Hai anche qualche altro esempio che possiamo prendere per
riguardo
farci
le piaghe,
capire questo?
Sì. Sicuramente ci sono delle divinità, come il Nilo era in realtà una loro divinità, perché appunto portava la vita, portava l'acqua. E la trasformazione dell'acqua in rosso sangue è la dimostrazione inversa, cioè il sangue dimostra l'uscita del sangue della morte. E quindi cosa dimostra Dio con questo? Che solo Dio può dare la vita. E quindi il Nilo non è una, un elemento di vita, cioè lo è in realtà, ma non è una divinità che può far vivere per sempre gli egiziani, mentre Dio è colui che veramente dà la vita.
Dio è il creatore, certamente.
E poi ce n'era un'altra in cui la divinità della luna e del sole, quindi Ra per il sole e Thoth per la luna, a un certo punto si oscurano per 3 giorni. E quindi anche lì, cioè la divinità che loro vedevano nel sole e nella luna, in realtà era una divinità transitoria, momentanea, che poteva essere oscurata da una grandezza invece della divinità che è il solo Dio.
Quindi Dio cerca di farsi conoscere dal faraone, di fargli vedere come stanno le cose, di parlargli, di convincerlo anche in modo progressivo, graduale. Infatti è bello, poi dico a chi ci segue, Roberta, che se noi andiamo a studiare anche con l'aiuto di questa guida nella parte di martedì, mercoledì e giovedì, tutti questi, noi abbiamo fatto alcuni esempi che il tempo non ci basta, ma voi troverete veramente degli spunti interessanti per entrare in questa mentalità egiziana, un tempo lontano dal nostro, e vedere come Dio cerca di dialogare, di instaurare appunto un punto di contatto per poter arrivare alla liberazione di questo popolo con il faraone.
Volevo dire una piccola cosa,
prego.
Se posso, Maria Rosa.
Sì, sì.
Bisogna comunque comprendere un elemento, insomma, entrare in una dinamica antica, no? Oggi noi, quando guardiamo la natura, quando guardiamo una pianta, quando guardiamo gli animali, quando guardiamo il creato, no? Ovviamente ne abbiamo, come dire, abbiamo uno sguardo scientifico disinibito. Lo studiamo a scuola, studiamo la fotosintesi clorofiliana, conosciamo come influisce il sole
grazie alla scienza,
grazie alla scienza, cioè, quindi noi abbiamo uno sguardo scientifico veramente quasi naturale in noi, cioè guardiamo quello che c'è attorno e lo guardiamo con uno sguardo in realtà scientifico. E gli antichi non facevano così, gli antichi guardavano il mondo, la natura, con uno sguardo infantile, se possiamo dire così, uno sguardo ingenuo. Non sapevano quali dinamiche si sviluppassero dietro ai movimenti della terra, alla natura, e quindi suscitavano veramente paura, timore, e spesso questo timore veniva tramutato in un rispetto, considerando quegli elementi naturali divini. Uh-huh. È il fatto che Dio intervenga amministrando la natura, sostanzialmente sta dicendo che l'Iddio di Israele, l'Iddio che si era proposto di liberare appunto il proprio popolo dall'Egitto, è più grande di tutto questo, è più grande appunto di quelle divinità, di quegli ambienti appunto naturali e di quelle cose naturali che destavano paura, angoscia e perplessità nella cultura antica. Quindi Dio veramente diventa il centro, no? Attraverso il controllo della natura.
È interessante quello che dici, e diciamo, giusto, non abbiamo, ripeto, perché poi mi dai tanti spunti, ma dobbiamo rimanere nei nostri tempi perché il tempo è poco. Ma appunto andiamo a vedere questa parte che la scuola del sabato ci suggerisce, come dice nella parte di mercoledì, verso la fine della pagina, il Signore permette che si manifestino le conseguenze di un continuo rifiuto del faraone nei suoi confronti. Ecco perché nelle prime piaghe dice che il cuore del faraone si indurì, e poi man mano che si va avanti che Dio indurì il cuore del faraone, è un modo di dire, perché sono proprio le conseguenze di questa ostinazione continua. Adesso volevo chiederti ancora, Nino, se non ti dispiace, perché in effetti nella Bibbia, anche attraverso dei testi paralleli, l'Egitto è un po' il simbolo del problema dell'umanità, no? Un'umanità decaduta che ha proprio scelto di andare, ha indurito il suo cuore verso Dio andando in una determinata direzione. Quindi nell'Esodo abbiamo visto anche nelle passate volte che in questa vicenda gli israeliti crescono, si moltiplicano, nei primi versetti il vocabolario richiama quello di Genesi, della creazione, no? Quindi un momento di sviluppo e dopo lo sviluppo avviene un momento di schiavitù, il peccato. Quindi potrebbe essere anche un po' la parabola della storia dell'umanità, dove il nuovo dominatore di questo mondo, dove si trovano i credenti, il faraone in questo caso, ridefinisce il concetto del bene e del male, anche arrivando ad uccidere, l'abbiamo visto soprattutto nella prima lezione, se non erro, i figli, no, di questo popolo, i figli maschi, gettandoli nel fiume, e quindi diventa una cosa opportuna per i suoi scopi, e persino riesce a coinvolgere, prova a coinvolgere anche delle figure importanti del popolo di Israele, quindi le levatrici, che però non gli vanno dietro, no? Roberta, mi ricordo, avevi parlato di questo, però riesce anche a coinvolgere tutto il suo popolo affinché si vada in questa direzione. E abbiamo parlato delle persone che si ribellano questa mentalità, queste figure. Siccome l'Egitto ci parla appunto di una mentalità dell'umanità, cosa possiamo dire noi oggi di questo? Cioè, noi oggi siamo in un contesto dove tante volte si pensa di andare in una direzione contraria a quello che Dio ci rivela nella sua parola. Cosa dovremmo fare?
Tendenzialmente la parola di Dio ci restituisce delle istantanee, direi così, no? Delle fotografie, e ovviamente ce ne sono tantissime di queste fotografie, e tra queste c'è quella appunto dell'Egitto. La fotografia è quella del fatto che un popolo da libero, diciamo, tra virgolette, perché comunque non era una libertà come la intendiamo noi oggi, comunque era una libertà diversa, perché c'era nella mentalità antica che tu dovessi essere comunque sottoposto a qualcuno, ma diciamo che aveva una situazione comunque di agio, di benessere, prosperità, di prosperità. Sì. Ecco, dopo invece cambia il tutto. E l'istantanea qual è? Sostanzialmente è che c'è sempre qualcuno nella nostra vita, nella nostra esistenza, che ci vuole essere signore, ci vuole essere di autorità, uno, e noi non possiamo accomodarci, dobbiamo ribellarci da un lato, e dall'altro c'è anche questa idea un po' strana del fatto che tendenzialmente noi siamo ribelli a Dio. In che senso? Che non vogliamo obbedire al comandamento che egli ci rivolge, che non è semplicemente i comandamenti, che poi comunque vedremo, perché
sì,
sono
nelle prossime puntate,
e non è un caso che appunto vengano dati i comandamenti, ma tendenzialmente nella relazione con Dio troviamo la nostra identità e noi ci ribelliamo a questa identità. Ecco, c'è una frase bellissima di Dietrich Bonhoeffer, questo grandissimo teologo vissuto durante la Seconda Guerra Mondiale e appunto impiccato proprio per aver pensato di voler togliere la vita e aver progettato la morte di Hitler. Quindi, insomma, non vorrei aprire questo capitolo, ma un tema assai complicato, no? Appunto di ribellione, no? E, da una parte, ma anche di ubbidire invece al comandamento di Dio. E lui dice in un libro molto bello che...
Cioè, di ubbidire nel senso di intervenire.
Di intervenire, sì. Certo, di intervenire. Lui dice una cosa molto bella, che il credente ha la tentazione di crearsi la propria teologia per sfuggire al comandamento che Dio gli rivolge. E ho detto, ma quando ho letto questa frase, ho detto, ma Bonhoeffer ce l'ha con me. Cioè, quando parla sta parlando di me. Perché c'è un po' questo meccanismo, cioè di ribellarci a Dio giustificandoci attraverso la teologia, attraverso un modo nostro di pensare, un meccanismo che ti dice, insomma, signore, io faccio cos'ha perché è meglio.
È un po' siamo sotto l'albero della conoscenza del bene e del male in questo momento qui.
Ed è una cosa strana, ma io penso che sia un po' questa la fotografia che ci consegna la parola di Dio, cioè che noi vogliamo sfuggire alla chiamata di Dio e dire forse era meglio stare in Egitto, poi lo vedremo anche questo più avanti, era meglio stare in Egitto schiavi piuttosto che amministrare la libertà.
Interessante. E quindi, per esempio, anche per concludere un po' questa parte, E, vediamo in questo racconto questo cuore, no? Roberta prima ci parlava della progressione delle piaghe, che però continua ad indurirsi, no? E, ma che cos'è che porta all'indurimento di un cuore? Tu sei anche pastore, no? Quindi forse tu hai anche avuto, no? Perché nell'opera del pastore c'è proprio questo desiderio di prendersi cura della vita spirituale delle persone a te affidate, cercare di incontrare persone nuove e proporre loro di conoscere Gesù, no? Ma penso che non sempre, no? Io anche sono moglie di pastore, lo so, non sempre gli individui, le persone, uomini, donne, grandi, piccoli, fanno poi questa scelta. Alcuni veramente, forse anche solo per un periodo della loro vita, no? Poi magari cambia qualcosa, ma c'è, lo vediamo, no? Questo indurimento.
Sì, vediamo che proprio c'è il desiderio di rimanere fossilizzati, imprigionati, incatenati in alcune dinamiche e di non appunto vivere l'esodo, cioè di non uscire fuori. Ed è importantissima una cosa che forse abbiamo detto forse in maniera veloce, che sostanzialmente la nostra identità non la troviamo in noi stessi. La nostra identità la troviamo in relazione a qualcuno al di fuori di noi. Cioè, questo lo dice la psicanalisi, non lo dico io, insomma. La nostra relazione è, la nostra identità è in relazione agli altri. E quindi se noi non usciamo fuori, se noi non entriamo in dialogo, se non tiriamo fuori le nostre stranezze, se non tiriamo fuori i nostri modi di essere e non li integriamo, non li smussiamo, e questo qui c'è il valore della Chiesa, con gli altri, sostanzialmente siamo votati alla sclerosi, all'immobilità e a vedere attorno a noi solo nemici. E forse questo un po' avviene nelle nostre chiese, ma è anche quasi un modo per proteggerci, ma non solamente nelle chiese, anche noi stessi, nella nostra famiglia, nella nostra intimità. Ecco, forse sono meccanismi di protezione, ma vale la pena rischiare, uscire fuori.
Mi è piaciuto il fatto che tu abbia parlato anche del credente, perché in realtà il fenomeno, diciamo, di un cuore che si indurisce è, diciamo, una sensibilità che diminuisce nel cuore verso quello che Dio può dirmi, mi può suggerire, verso cosa Lui mi possa condurre. A volte lo pensiamo sempre verso persone che non conoscono ancora Dio, come nel caso del faraone, che aveva comunque una sua spiritualità e una sua idea, no, degli dèi a cui rivolgersi, no? Però questo a volte avviene anche a un credente e tante volte nella vita pastorale, io anche come moglie di pastore, ho visto anche le difficoltà che ci sono nelle comunità di credenti che hanno il cuore indurito e che magari non si sono rese conto nel corso della vita, attraverso diverse circostanze, che c'è stato un indurimento di questo cuore. Ma io dirò di più, il mio cuore come moglie di pastore si è indurito in certi momenti. Quindi siamo tutti sulla stessa barca, non è dobbiamo parlare del faraone o di chi, no? Dobbiamo stare attenti perché è una cosa
siamo
umana.
Tanti faraoni.
Sì, diventiamo resistenti, no? Impermeabili al messaggio di Dio. E quindi poi che cosa facciamo? Diventiamo meno responsabili, non siamo reattivi, diventiamo insensibili, apatici, diventiamo polemici. Quindi tutte queste cose ci portano poi a una forma di rifiuto sia della relazione, come dicevi tu, a volte tendiamo poi a isolarci, non vado più, vado solo... non intervengo, vado mezza giornata, no? Non partecipo alla vita comunitaria. Guardate, sono proprio delle situazioni in cui ci troviamo.
Ci sono, Maria Rosa, anche delle situazioni in cui noi non amiamo il dinamismo. Io lo dico perché ho un elemento di pigrizia dentro di me, per cui sia le relazioni appunto interpersonali ci richiedono una fatica, ma non perché sia faticoso parlare con gli altri per forza, ma perché ci mettono in discussione anche noi stessi e quindi ci richiamano a una modifica, a un cambiamento e anche sulle nostre certezze veniamo messi in discussione. E quello che possiamo fare di negativo è rinchiuderci in noi stessi nella certezza di essere nel giusto e non mettersi in discussione. La cosa più veloce, più rapida, più diciamo ferma e immediata, ma che poi non porta a quell'esodo che è, che è l'Evangelo, cioè la modifica in base anche alla relazione. Certo, bisogna sempre capire chi abbiamo di fronte, se la persona che è di fronte vuole il nostro bene o se vuole il nostro male, quindi sicuramente esiste un elemento pregiudiziale, però dobbiamo anche dentro di noi trovare il modo e la forza di entrare in contatto con quello che ci rende scomodi, che ci fa un pochino smuovere dalla nostra sedia. E qui per esempio il faraone ha solo la paura che lo blocca, che lo sblocca, ma non viene trasformato il suo cuore in base a quello che poi lui dichiara con la sua bocca. Cioè lui a un certo punto dice che Dio è il Signore, e quando uno lo legge dice: accidenti, si è convertito. Questa dichiarazione non è sufficiente, perché lui non ha cambiato il suo modo di agire. Quindi dovremmo vedere anche le nostre capacità di ripetere ogni volta lo stesso identico e medesimo modulo di reazione agli eventi, e sapere che a un certo punto insieme al Signore questi modi si possono modificare. Come? Con l'umiltà, attraverso la comprensione che non siamo perfetti, che abbiamo ancora dei lati da smussare, ma che abbiamo ancora un rapporto col Signore da continuare per andare avanti in questo cammino nel deserto verso la liberazione.
È vero. E insomma, io in questo momento sto pensando a me stessa, e spero che ognuno di noi possa approfittare di questi temi per uno sguardo un po' anche lucido e onesto su quello che noi possiamo fare in questo ambito, anzi possiamo lasciar fare a Dio. Ti voglio fare un'ultima domanda, Roberta, relativamente al diciamo al fatto che Dio abbia dato, oltre al segno delle piaghe, ha dato anche a Mosè un segno, dicendo che un giorno il segno che Dio aveva mandato Mosè sarebbe stato: quando tu farai uscire il popolo dall'Egitto, voi adorerete Dio su questo monte.
Sì.
E quindi anche questo, diciamo, un segnale bello, non è una piaga, diciamo, che crea disagio, anzi è un segnale positivo della potenza di Dio. E però perché è così importante per Dio che il popolo lo possa adorare? Volevo solo concludere anche con un commento.
Beh,
a questo.
Quindi, diciamo, ha una relazione con la missione, secondo me, questo elemento in particolare, perché Mosè aveva un compito a cui lui era lui stesso reticente a portare a termine e a compiere, e quindi lui non si sentiva adeguato, sentiva che quello che poteva fare non era poi una gran cosa. E il Signore dice che lui gli darà questo segno, cioè che anche se lui si sente inadeguato, ma se farà la sua volontà, avrà la possibilità di vedere tutto il popolo adorare Dio su quel monte. Cioè l'adorazione diventa la dimostrazione di un compito, di una missione che è stata portata a termine. E questo può valere anche per noi, che a volte ci sentiamo piccoli, ci sentiamo inadeguati. E il Signore, se ci dà anche una chiamata, un compito, un incarico anche all'interno della nostra Chiesa, per quanto noi ci sentiamo minimi, però possiamo dire che se serviamo il Signore nella sua volontà, avremo questo
bellissimo
questo poi segno da parte di Dio, che è il fatto che qualcuno possa poi prendere la direzione verso il Signore.
È bello questo, bellissimo. E nell'adorazione si cambia e ci si conferma e si cresce nella comprensione della volontà di Dio. Allora, carissimi amici, vogliamo ringraziare Nino Plano e Roberta Vittori per essere stati con noi. Ringrazio anche voi per essere stati presenti e averci seguiti. Per concludere, io vorrei dire comunque che il racconto delle piaghe è lungo, leggiamolo, andiamo a vedere sul testo. Ma la cosa interessante è anche che sono stati dei miracoli inefficaci, cioè nonostante sono avvenuti, qualcuno non ha creduto. È quello che è accaduto anche al tempo di Gesù. E credo che questo ci faccia comprendere che è importante anche essere consapevoli che a volte questo cuore indurito non vede neppure l'evidenza, e quindi è importante essere una terra buona, fertile, pronta ad accogliere il seme e non essere un terreno indurito dove anche un seme che potrebbe portare vita non riesce ad attecchire. Con questo vi vogliamo salutare, vi diamo appuntamento al prossimo incontro e quindi proseguiremo lo studio dell'Esodo insieme. Arrivederci.
Vuoi approfondire i temi trattati? Scopri tutte le risorse, come l'approfondimento e il nocciolo della questione e altro materiale, su sdsministeripersonali.chiesaadventista.it. Se non hai ancora il quaderno di studio Scuola del Sabato, puoi acquistarlo su edizioneadvshop.it. Oppure accedi alla versione digitale su smartphone e tablet scaricando l'app Scuola del Sabato dagli store dei tuoi dispositivi.